Sia lodato Gesù Cristo. Le pagine della scrittura che la Chiesa oggi ci dona come cibo hanno come tematica generale la salvezza dell'umanità, il piano di salvezza realizzato nella storia di Israele, nella pienezza dei tempi il Signore è venuto a realizzarla e attraverso la Chiesa estenderla a tutti gli uomini. Il Signore si era scelto Israele per essere il segno del suo amore salvifico e doveva essere testimone della santità di Dio. E i popoli, vedendo questo popolo, dovevano in un certo senso rimanere ammirati, stupiti della sua sapienza, della sua saggezza, delle sue leggi che Dio gli dava. Sappiamo bene come poi il Signore attraverso i profeti rimproverà il suo popolo perché il suo nome è stato infangato a causa della loro vita non conforme ai 10 comandamenti. E c'era una tentazione sottile nel popolo di Dio di vedere la propria elezione come un privilegio da custodire, da conservare, non come una missione. E in questa luce che il Signore attraverso Isaia fa comprendere come la salvezza non è solo per Israele, ma tutti i popoli sono chiamati a salire al Monte Santo e la sua casa sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli. Anche in questa luce leggiamo la seconda lettura di Paolo ai Romani, dove richiama questa missione del suo popolo per il quale lui soffriva tanto perché non aveva accolto il Signore, ma questa non accoglienza di lui aveva provocato la salvezza di tutti, e lui profetizzava e sperava che questo popolo avrebbe alla fine accolto il Signore come, che aveva ripudiato come Messia. In questa luce adesso leggiamo, diciamo qualche parola su questo Vangelo che ci colpisce tanto il cuore, è un Vangelo è vivace, ci lascia in un certo senso perplessi e ci introduce nella comprensione del cuore di Gesù che in questa pagina è un po', provoca in noi un po' quello che provocò in Maria quel giorno quando Maria disse no, sì, perché ci hai fatto questo? Cioè, c'è una incomprensione da parte di chi partecipe di questo episodio del comportamento di Gesù. Ma mi piace sottolineare come avvicinandoci alla lettura del Vangelo dobbiamo avere i sentimenti e l'attitudine del cuore di questa donna. Che cosa fa questa donna? Si avvicina a Gesù e si mette in ginocchio. Io penso che questa attitudine dobbiamo acquisire soprattutto noi ministri del Vangelo, noi predicatori. No? Per una penetrazione della parola abbiamo bisogno innanzitutto di adorarla, di adorare la persona di Cristo. E senza questa adorazione previa della persona di Cristo si rischia poi di dire del suo Vangelo tante cose, non dico sciocche, ma quasi. Se voi leggete tanti commenti su questo Vangelo, leggerete di tanti che presentano questa pagina come un momento in cui Gesù ha capito meglio la misericordia del Padre. Cioè, questi non hanno capito di chi stanno parlando, no? Stiamo parlando del Figlio di Dio che è venuto a rivelare la misericordia, è venuto a insegnare la misericordia. E invece lo si propone in questo caso come un discepolo che impara da questa donna che la misericordia deve essere allargata a tutti. Che il Signore ci ridoni la fede a queste persone, perché è una questione di fede. Perché se tu ti accosti al Vangelo con la fede, allora quella fede è luce, perché e non ti permette di dire delle stoltezze. No. Certo che ci sono delle cose della vita di Gesù, delle parole di Gesù che ci lasciano perplessi, ci lasciano in oscurità, ma questo non ci deve portare a interpretazioni che rendano soddisfatto il nostro intelletto umano, ma che ci vengono a fare mancare la fede. E Maria allora ci dia questo atteggiamento suo nei confronti del mistero del suo figlio, di adorazione, di conservare nel proprio cuore e di credere innanzitutto alla persona del suo figlio. Allora veniamo a questa pagina dove vediamo Gesù che è in territorio pagano e c'è questa donna che gli si avvicina dicendo, gridando: pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. E di fronte a questo grido lui non le rivolge nessuna parola. Questo è un atteggiamento che ci lascia, cioè, Signore Gesù, perché non rispondi a questa donna? Per qual è il motivo che non risponde a questa donna? E allora i suoi discepoli gli si avvicinarono, lo implorarono, esaudiscila. Ora il nostro Don Fabio mi confermerà, come dicono i carismatici, confermo, no? Perché il verbo greco non è esaudiscila, è liberaci, liberaci da sta donna, è diverso, non è esaudisci, perché qui sembrerebbe che gli apostoli fanno bella figura: Signore, per favore, esaudisci questa donna che ha fatto a noi pena. No, Signore, per favore, liberaci di questa, e per quel liberaci c'è anche cacciala via. È lo stesso verbo che viene usato nel Vangelo quando c'era quella grande folla alla moltiplicazione dei pani e gli apostoli andarono da Gesù a dire: ecco, Signore, libera questa folla, mandala. Ma quindi vedete già che gli apostoli assumono qui un atteggiamento particolare che non è quello della pietà, ma è quello di non volersi far carico. Non volersi far carico, come nella moltiplicazione dei pani, gli apostoli non volevano farsi carico, no, di quel problema. Liberaci, Signore. Così anche questa donna: Signore, liberaci. E già questo è un messaggio per noi preti, no? Che dobbiamo imparare da Gesù a farci carico di tutte le situazioni che ci vengono presentate. Dobbiamo farci carico. È vero che però non dobbiamo farci carico nel senso di assistenze sociali, eh? Perché questo è un grande rischio da parte nostra di preti, soprattutto i parroci, ecco, che io ho fatto tanti sbagli riguardo a questo, no? Di voler risolvere il problema delle persone, e quindi allora si diventa, in un certo senso, assistenza. Farsi carico delle persone non significa risolvergli i problemi, ma portarli nel tuo cuore, indirizzarli, aiutarli, tutto quello che vuoi, no? Ma portarli nella preghiera, portarli nella tua messa, portarli nel tuo... E questo è il tuo compito di prete, farti carico delle persone sotto questo punto di vista. Poi l'aspetto materiale è quello che compete, ci sarà la Caritas, ci sarà, le indirizzerai, farai quello che potrai, ma attenzione a non prendere la mentalità di risolvere i problemi delle persone, perché poi finisce che non dormiamo più la notte, che viviamo, ci viene a mancare la pace e altre cose. Ma per farsi carico delle persone e portarle al Signore occorre una grande fede, perché significa vedere la problematica di quella persona non situata nella semplicità materiale di quello che sta vivendo, ma situata nella vita spirituale di quella persona, della famiglia. E questo è importante per noi, farci carico. E Gesù non le risponde neppure una parola, esaudiscila. E allora lui risponde, e qui la risposta è diretta agli apostoli, non è diretta alla donna, ma sono gli apostoli che fanno: esaudisce. Dice: no, non la esaudisco, perché non sono stato mandato se non che alle pecore perdute della casa di Israele. Perché sarà la Chiesa a essere mandata da lui e essere lo strumento suo per arrivare a tutti nella pedagogia divina dell'opera della salvezza. E lui gli fa presente a loro questo: guarda, non è il caso, non è il momento. Ma quella donna, le donne vanno sempre oltre, qui mi fa pensare le La mattina di Pasqua, quelle donne che vanno al sepolcro, che sapevano che c'era quel masso, che non avrebbero potuto spostarlo e non immaginavano che fosse risorto, se no non andavano a ungerlo. Eppure il dato intellettivo non è bastato perché l'amore è andato oltre. E questo è tipico della donna, no? Che l'amore lo porta. E questo ci porta a scontrare spesso tra noi e le donne, perché noi uomini abbiamo. Spero che ancora si possa dire noi uomini e loro donne, no? Perché fra poco queste leggi che fanno, no? Abbiamo una visione più intellettuale, più limitata, e la donna invece spazia di più, perché l'amore la fa spaziare di più. E la donna si avvicina e dice, questa volta dice: Signore, aiutami, lo chiama Signore. E fa questa preghiera così bella, no? Che, Signore, aiutami. Chi di noi non ha fatto questa preghiera? Sì, Signore, aiutami, no? E lei gli risponde con questa risposta secca, che crea distanza, gelida. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini? E qui mi fa pensare a un altro momento del Vangelo, quando alla Madonna che gli dice non hanno più vino, lui gli risponderà: che ho da fare con te, o donna? Cioè lì, secco, duro. E qui, anche in quel brano, tutti gli esegeti sono d'accordo che letteralmente quella frase di Gesù non è interpretabile letteralmente in un modo gentile, quello è un modo proprio secco. Però la Madonna, per tutta, che cosa farà? Dirà: fate quello che lui dice, vi dice. Cioè la Madonna è entrata nel linguaggio di Gesù, la Madonna ha capito pienamente che suo figlio non voleva creare distanza, ma che stava succedendo qualcosa di molto più grande di quello stesso matrimonio, che doveva significare qualcosa di più. E lei doveva emergere, lei come la donna, per questo la chiama la donna. E quindi tra Maria e Gesù c'è, cioè in quel momento, Maria ci mostra come è entrata nella comprensione del linguaggio. Così come questa donna entra in dialogo con Gesù con il suo stesso linguaggio. E qui è fortissimo, perché Gesù la oltraggia in un certo senso, oltraggia nel senso la tratta malissimo, perché dice: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. I cagnolini, sapete che i cani erano i pagani, e i cani sono anche animali impuri. E allora significava dire proprio: tu sei un'impura, non sei degna, non ci scocciare. Dietro questa frase c'è tutto questo. Ma la donna non si lascia vincere da questa frase. Non si lascia vincere, entra in quella frase, prende quello che può di quella frase a favore suo, dice: pure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. E qui Gesù si squaglia, perché qui il cuore di Gesù dice: ma guarda quanta sta donna, come si fa a dire di no sta donna, no? E rimane ammirato, ammirato. È bello notare nel Vangelo quando Gesù rimane ammirato, no? Anche nel centurione avete visto questo, oggi avete contemplato anche il centurione. Gesù rimane ammirato da quella fede, e Gesù rimane ammirato da quel giovane ricco che da bambino aveva sempre vissuto i comandamenti di Dio, no? Suscitare, che cosa suscita l'ammirazione in modo particolare di Gesù, se non la nostra fede, no? Quello che lui vuole provocare, vuole metterci nelle condizioni di fare atti di fede vera, atti di fede pura. E tutta la sua pedagogia nei confronti di questa donna è portarla all'estremo perché possa manifestare la sua fede. E possiamo vedere all'inverso qualcosa di simile quando gli apostoli erano nella tempesta e lui dormiva a poppa, E a un certo punto dice, gli apostoli vanno e dicono, Signore, ma non ti importa che noi moriamo? E cosa gli rispose Gesù? Gente di poca fede. No. E interviene, però fa vedere come lui sarebbe stato molto più contento di portarli all'estremo. E perché? Che cosa succede quando tu vieni portato all'estremo? Quando tu vieni portato all'estremo di una situazione dove tu vivi proprio questo rifiuto apparente, un rifiuto apparente, un rifiuto momentaneo, è il Signore che ti mette nelle condizioni di esplodere nella fede e nell'amore più grande. E se Lui non ti mette in questa condizione, tu non arrivi a a quell'atto di amore e di fede verso di Lui. E dato che Lui vuole vederti esplodere nella fede e nell'amore più grande, ti porta nella situazione limite, dove tu puoi fare atti di fede puri, cioè non supportati da nessuna sicurezza, non supportati da niente, con tutte le evidenze, le circostanze contrarie, ma tu dici lo stesso, io credo nel tuo amore. E lì è il momento in cui noi entriamo in una intimità particolare con Gesù. E qual è il frutto, infatti, anche di questo incontro della Cananea con Gesù, se non che entrò in una intimità? Cioè, tu alla fine cogli questo, si capivano. E allora, se tu non sei in intimità con Gesù, è perché ancora non sei arrivato, non sei stato ancora messo alla prova dell'estremo. E quando sei messo alla prova dell'estremo, che entri in questa dimensione di intimità con Lui, e sei veramente amico Suo, sei veramente amico Suo. E cammini in qualunque situazione, in quella certezza, in quella sicurezza che Lui stesso ci ha insegnato quando ci ha detto, ma voi che siete così cattivi e sapete dare cose buone, quanto più il Padre vostro non verrà incontro a tutte le vostre necessità, mandandovi lo Spirito Santo. Che allora che la Madonna ci aiuti in questo momento dei nostri esercizi, attraverso questa pagina che abbiamo contemplato e abbiamo adesso anche ascoltato nella liturgia, per un approfondimento della nostra intimità con il Signore, perché possiamo entrare in una comprensione sempre più profonda del suo cuore, dei suoi pensieri, dei suoi sentimenti e camminare con Lui verso la gloria del Padre. Amen.